Backstage. Backstage.
Eccoci, buonasera a tutti, qui siamo negli studi di Radio Fab, questo è Backstage e io sono Sara insieme a Jacopo.
Buonasera, buonasera a tutti.
Che come sempre mi accompagnerà per questa oretta in cui parleremo di artisti noti e notissimi. Allora, questa sera noi gli avevamo lasciato il pubblico l'altra volta dicendo che avremmo parlato ancora di jazz, di chitarristi, poi ci siamo
di musica seria, musica.
Poi ci siamo detti, ma no, ci stiamo un po' inseriando troppo, inserizzendo troppo. E quindi siamo andati sulla proposta che ci ha fatto un nostro ascoltatore.
È vero, perché un nostro ascoltatore ci disse...
Esatto, un nostro ascoltatore ci mandò un messaggio e disse, ma perché non parlate di questo quartetto? Poi facendo un parallelismo in realtà con un altro quartetto, quindi è partito come scherzo, ma a noi gli scherzi piacciono, quindi abbiamo detto dai, trasformiamolo in una puntata seria.
Seria, poi per quanto possa essere seria una puntata con questi due artisti, fra virgolette, con questi due gruppi, però... È fighissimo,
infatti ne parlavamo anche prima dei parallelismi fantastici e poi ne parleremo. Quindi, come sempre, non vi sveliamo chi è l'autore di questa sera, ma lo riconoscerete dal brano che manderemo. A questo punto, buon ascolto. Ed erano gli ABBA con Waterloo. Allora, Il gruppo si costituisce con questo nome ABBA, non so se tutti lo sapranno, nel 72, con la formazione poi che tutti conosciamo, due ragazze e due ragazzi. E, ma in realtà questo nome nasce tardi, perché il gruppo nasce con una prima formazione di Benny Anderson e Bjorn negli anni 60 fondamentalmente. Benny Anderson era membro degli Epstar, che era una band rock pop svedese molto popolare in quel periodo, e faceva un po' riferimento a gruppi come gli Who, i Beatles, i Rolling Stone. E ugualmente Bjorn aveva un gruppo un pochino più di musica un po' più commerciale. Insomma, sta di fatto che si incontrano nel 66 e decidono quindi di avere una collaborazione che poi non finirà, insomma, anche con la fine del gruppo. E, successivamamente entra nel gruppo Agneta Fastkog, che era già molto nota invece, perché era stata anche presa come Maria Maddalena nella versione svedese di Jesus Christ Superstar. Questa cosa mi fa un po' sorridere, questa versione svedese.
Beh sì, perché comunque stiamo per prima cosa parlando di un microcosmo, la Svezia.
Esatto.
Il freddo, tutta un'altra parte del mondo. Ok, quindi...
Però è singolare che il gruppo dove stava, per esempio, Benny facesse comunque riferimento agli Who, ai Beatles, ai Rolling Stone. Cioè, quindi
la British
significa...
Invasion arriva praticamente dappertutto, l'influenza per poter fare determinato tipo di musica arriva dappertutto, però diventa un'influenza locale, no?
Certo.
Quindi ristretta nel contesto svedese, freddo, polo, eccetera,
esatto,
eccetera.
E quindi si inserisce questa ragazza, che poi in realtà si inserisce anche perché c'è una relazione sentimentale, perché incontra Bjorn a un concerto, e quindi poi insomma si mettono insieme e si sposeranno nel 71. E poi successivamente entra la cosiddetta Frida, cioè l'altra ragazza, il cui nome è Annie Fried, e quindi decidono di formare questo quartetto, ma in realtà non c'era ancora l'idea del quartetto come gruppo e degli ABBA. Infatti poi si presentavano con i loro nomi di battesimo, insomma, con i loro nomi nell'album. E, diciamo, fu poi del manager Stig Anderson l'idea di formare questo quartetto come poi lo conosciamo oggi.
Ma per quale motivo entra Annie Fried, il quarto personaggio? Non so se qui c'è un po' di backstage,
esatto,
piuttosto divertente,
esatto,
no?
Sempre, se non sbaglio, per una relazione sentimentale, no?
Ma in realtà, da quello che avevo capito, e qui ai radioascoltatori l'obbligo di verificare,
poi scriveteci in privato.
Esattamente. Frida sostanzialmente era diventata una star perché in Svezia avevano fatto il cambio del senso di guida, cioè erano passati dalla guida a sinistra a quella a destra, quindi prima c'avevano la tradizione...
A proposito di British Invasion.
Esatto, quindi c'avevano prima la tradizione inglese e poi quella, fra virgolette, europea, ok? E la televisione nazionale svedese aveva messo in cantiere tutta una serie di show, tutti programmi, ok, anche musicali, in cui bisognava invitare le persone a rimanere a casa il più tempo possibile per abituarsi, così che uno
non vi mettete alla guida,
anche perché poi magari i lavori per strada, insomma, potevano pure
volerci, certo,
un po'.
Sì, perché
tempo.
In effetti avranno dovuto cambiare poi tutto il senso di marcia delle strade, eccetera, insomma, fantastico.
E la nostra Frida era diventata famosa per questo motivo, quindi era anche lei, fra virgolette, una stella, no, dello spettacolo,
sì,
in qualche modo,
perché è entrata nelle case di tutti, effettivamente.
Esatto,
un po' come quando in Italia insegnavano l'alfabeto, non so se
il maestro Manzi,
esatto.
Oppure, cioè, lei era l'annunciatrice di un cambiamento epocale della Svezia, quindi
abbiamo
Maria Maddalena, abbiamo l'annunciatrice, abbiamo membri di band famose, perché non costituire gli ABBA?
Esatto, quindi succede che Bjorn e Benny inseriscono delle parti per coro femminile, pensato appunto per le voci delle loro compagne fondamentalmente, anche se in realtà ancora non era proprio costituito come quartetto. Con il singolo People Need Love, e siamo nel 1972, che diciamo rappresenta un po' un caposaldo di questa band, anche perché c'è l'uso della lingua inglese, no? Infatti prima ci chiedevamo come mai poi a un certo punto sono diventati così famosi, probabilmente il fatto dell'uso della lingua inglese li ha aiutati poi a essere anche internazionali, oltre che nazionali, ecco. E appaiono sulla copertina con i loro nomi, come dicevamo prima, però fondamentalmente quando provano ad andare all'Eurovision con la canzone Ring Ring, il gruppo non viene neanche selezionato perché non faceva presa, cioè non avere forse un nome.
Poi stiamo parlando del 72, esatto. Sono anni di musica seria, fra virgolette,
sì.
Quindi
sì.
Ring Ring, ispirata fra virgolette, no, ai coretti che potevamo, sì, sentire, che ne so, dai Beach Boys ai Bee Gees, mm-hmm, a musica di questo tipo. Forse era vecchia per l'epoca, e commercialmente vecchia. Beh, in realtà no, perché da un certo punto di vista i Bee Gees poi avranno,
sì,
successo,
esatto,
anche dopo,
sì,
e, anche tanta, e anche gli stessi ABBA ci avranno successo,
anche
però
dopo,
è proprio,
sì,
il 72 che è un anno che non è buono,
forse. Per gli ABBA non è buono.
Cioè gli Zeppelin tiravano troppo in quegli anni, insomma, per
beh,
capirci.
Sì, sicuramente, certo. E quindi dopo questa esperienza fallita definiscono questo nome, cioè decidono di definire questo nome, che in effetti è azzeccato, che tra l'altro poi sono le iniziali dei loro nomi, appunto. E quindi viene utilizzato per la prima volta il nome ABBA in Waterloo, che è il brano che abbiamo sentito prima, ma i nomi rimangono lo stesso, cioè c'è, penso, ABBA e poi successivamente i loro nomi, devo ammettere sti nomi, insomma, alla fine non so, si va a far conoscere. Comunque il logo ufficiale viene creato da Rune Soderstedt, nomi impronunciabili, comunque utilizzato per la prima volta sulla copertina del singolo Dancing Queen. Nel 76.
Perché lì c'è stata un po' di gavetta a quel punto, no?
Esatto. E, tornando indietro, riprovano con l'Eurovision e con questa Waterloo in effetti cominciano ad avere un effettivo successo. Tra l'altro l'apparizione che hanno fatto, si erano travestiti da Napoleone, no? Perché Waterloo parla proprio della sconfitta del cuore, riprendendo un po',
perché,
no,
lì
la sconfitta
che fanno? Waterloo. Iniziano a capire un po' che mediaticamente c'era bisogno di un cambio, e su Ring Ring sì, sembrano un po' vecchi. Già Waterloo iniziano a mischiarci dentro il glam rock,
esatto.
Quindi sempre una lezione fra virgolette inglese, sì, però ripresa da Bowie, da i T-Rex, da,
sì,
Bolan, quindi da altri musicisti, che li rendeva, e questo sarà secondo me l'elemento chiave per capire gli ABBA, li rendeva kitsch già all'epoca in qualche modo,
vero. E questa trovata in effetti funziona, tant'è che poi registrano anche un videoclip, e questa cosa, quando poi l'ho letta, mi ha riportato un po', ti ricordi quando parlavamo di MTV?
Mm-hmm.
Che noi ragazzini dell'epoca conoscevamo i gruppi grazie ai video di MTV, no? Tu vedevi il tipo, poi,
certo,
dicevi di chi è il gruppo, poi magari compravi il CD, e quindi questa cosa mi è sembrata straordinaria, il fatto che già all'epoca avessero capito che arrivare con un videoclip poteva aiutare comunque
la promozione
del gruppo, insomma, e il farsi conoscere non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Però, come dicevamo prima, il meglio, diciamo, arriva nel 76 con l'album Arrival, perché qui raggiungono, diciamo, una certa pulizia negli arrangiamenti, uno stile, insomma, che si può dire definirà gli ABBA stessi, insomma, sarà quello poi definitivo. E diciamo il brano che poi tutti conoscono, con il quale posso dire che gli ABBA diventano gli ABBA, è Dancing Queen,
che mi sembra un buon momento
per ascoltarlo.
Dancing Queen, questo era Dancing Queen, uno dei brani sicuramente più famosi, ma anche più belli degli ABBA.
Che anche più, sì, conosciuti, cantati, mandati
esatto,
in radio.
Famosissimi, musical ci hanno fatto, ci hanno fatto veramente di tutto, spettacoli, eccetera, eccetera. E qui abbiamo un'occasione, cara Sara, abbiamo un'occasione più unica che rara. Abbiamo modo di poter intervistare brevemente, ok,
sì,
chi al musical sugli ABBA c'è già stato.
Ah, perché dicevamo prima infatti del musical.
Sì, Dancing Queen, musical, ABBA, grande successo. E secondo me parlare un secondo di questo musical ci aiuta un po' a spiegare perché il successo di ABBA, no? Quindi Cape, il nostro Cape, innanzitutto, Sara, presentiamolo il nostro
Cape, che io forse ancora non so il tuo nome in
Alessandro.
Oh, Alessandro. Un applauso Alessandro. Sì, che poi prima parlando si è scappato fuori che lui l'ha visto dal vivo.
L'ho
questo
visto
musical
al vivo, esatto, a New York nel 2010.
Ma fantastico.
Ok, e sostanzialmente come funzionava andare lì? Questo è proprio il backstage,
sì,
quello
backstage
vero.
A New York, a Broadway, quindi sulla Broadway.
Ok.
Su un teatro dove erano 20 anni che facevano Mamma Mia.
Ok.
Quindi teatro costruito, il palco costruito sullo spettacolo, quindi quando c'era il pontile, sul palco si alza il pontile, tutto automatizzato. Quando loro camminano nella cittadina, la scenografia li seguono.
Perché è ambientato, chiaramente per gli ascoltatori, in Grecia, no?
Mm-hmm. In Grecia, su un villaggio turistico, su un'isoletta. Mm-hmm. E in più c'è, a Broadway, c'è l'orchestra dal vivo che suona sotto il palco. Quindi c'è la musica che è fantastica. Mm-hmm. E a quell'epoca io vedevo un sacco di serie TV in inglese e quindi sapevo bene l'inglese. cioè lo capivo bene.
Quindi riuscivi anche a capire quello che si diceva.
Capire tutto, poi le canzoni le conoscevo.
Ma dici questa cosa, dopo lì funziona come sull'opera lirica che sono sottotitolati?
No, assolutamente no.
Beh, lì devi
essere so, è inglese, per gli inglesi è come se tu in Italia vai a vedere un film e te lo sottotitoli in italiano.
Noi se andiamo a sentire, che ne so, la Ida, se
quella è lirica però, certo, diverso. Certo. Anche lirica in italiano non si capisce una cazzo se non la sottotitoli. O la sai.
Beh,
che certo. Il problema è quello, che se la sai la segui.
Quindi musica dal vivo, i costumi?
Costumi, beh, lì è ambientato un villaggio turistico in Grecia, abbastanza normali.
E la gente, no? Cioè, secondo te, per quale motivo sono 20 anni che c'è quel musical, che gli ABBA tirano ancora, fra virgolette?
Ma adesso credo che l'abbiano chiuso.
Ah, male.
Però è durato tantissimo, perché... Non lo so, io ho visto poi quando sono tornato a New York, ne ho visto un altro, e il musical fatto a teatro in quel modo è tanto coinvolgente, la musica ti avvolge, è piena.
Dentro dentro.
Sì.
Beh, d'altronde la tradizione del musical non è nuova, sono almeno 100 anni che vanno avanti.
Poi lì comunque era molto allegro, poi tutto, appunto, la musica era proprio, si sentiva limpida. Io stavo in piccionaia.
Vabbè, certo.
Quindi costano carissimo.
Esatto, per quanto costa un biglietto?
Musical.
Allora, io in piccionaia ho pagato $100, $110, roba del genere.
Okay, nel 2010.
Sì, esatto. Cioè, quindi... No, forse nel 2010 $110 l'ultimo che ho visto è Aladdin. Okay. Nel 2020.
Meglio Mamma Mia o Aladdin? Siamo passati, no, cari ascoltatori, esatto, al backstage,
saprei,
musical.
Non saprei, tutti e due belli, non sceglierei, cioè belli entrambi.
No, tra l'altro posso dire una cosa?
Mm-hmm.
Io odio i musical.
Guarda, anche a me non mi piacevano, mai visti. Però stai lì a New York, che fai? Non vai a vedere uno spettacolo? Bro,
no,
cioè,
giusto, famoso. Giustissimo.
Ci vai.
Nella terra del musical ci vai.
E poi ti dico, no, tocca andarci.
Ok,
è tua un'esperienza totalmente diversa.
Ma per ritornare agli ABBA, una cosa che veramente mi diverte, no? E hanno fatto questo musical, Mamma Mia, ambientato in Grecia d'estate, eccetera, mm-hmm. eccetera. E poi gli ABBA, cioè Svezia.
Sì, Svezia musica.
Ah, questa stava... cosa non ci avevo pensato.
Come è possibile? La musica però ci stava veramente benissimo.
Ci stava benissimo.
Allegra, cioè sì, ci stava.
Perché effettivamente qual è un po' lo spirito degli ABBA, no? È lo spirito, quello di cercare di esprimere e tirar fuori anche questa spensieratezza, cosa
esatto.
che in quegli anni ce n'era bisogno.
Esatto. E quindi con Dancing Queen, diciamo, gli ABBA.
Grazie Cape per la sua preziosa partecipazione.
Prego, grazie a voi.
Quindi nel 76 gli ABBA diventano effettivamente gli ABBA come li conosciamo oggi, tant'è che poi diventano anche un po' iconici e imitati. Cioè questa formazione due ragazzi, due ragazze viene presa insomma come imitazione da altri che volevano formare delle band. E qui a questo punto ci voliamo in Italia, perché la prima band che ci è venuta in mente con formazione due uomini, due donne e più o meno siamo negli stessi anni... Sono i...
Ricchi e poveri, signori.
Non avrei mai pensato di parlare dei ricchi e poveri in questo programma, e infatti quando dici mai è la volta che lo si fa. Allora, il gruppo adesso è un duo, prima si era ridotto un trio, insomma, nasce anche in questa formazione di quattro personaggi, insomma, negli anni 60, e la storia è un po' parallela, non solo per quanto riguarda gli anni, perché più o meno andiamo da fine degli anni 60 fino a più o meno all'81 in cui si sciolgono, ma perché ci sono delle relazioni sentimentali, diciamo, all'interno del gruppo, ed è un po', tra virgolette, il backstage di cui si parla oggi, cioè non mettiamo delle tragedie di tossicodipendenza, ma mettiamo il motivo per il quale si sfasciano i gruppi. Riprendendo anche un po' quello che avevano detto, no, con i Beatles, però effettivamente è così che è andata, e anche per la storia degli ABBA. Quindi abbiamo questi quattro membri, Franco Gatti, Angela Brambati, Marino Chiena e Angelo Soggiu, tre genovesi e un sardo. Il quartetto si fa notare, e poi qui ti farò una domanda, perché lo stile vocale è basato sull'intreccio delle quattro voci, basso, tenore, soprano e contralto, che sono le quattro sezioni del coro, no?
Mm-hmm.
E quindi chi magari non conosce come funziona un coro polifonico, possiamo... brevemente.
Beh, brevemente fare una storia ai cori polifonici.
No. Brevemente spiegare come funziona un coro, cioè insomma queste quattro.
Va bene, ci
quattro...
sono dei diversi registri vocali, ok? Quindi uno fa il basso e poi si sale su fino alla voce più acuta. Cioè, queste voci vengono intrecciate in maniera funzionale per esprimere un'unica, diciamo, un'unica melodia armonica, tra virgolette, in questo caso. Sì, questo è esatto. Almeno inteso nel senso delle musiche audiotattili, cioè nel pop, nel rock, di queste musiche qua.
Allora, quando ho letto questa cosa l'ho trovato veramente complesso, però, perché in un coro polifonico le sezioni sono numerose, mentre quando si è in quattro, in una formazione di quartetto, riuscire a intrecciare in modo dignitoso le quattro voci non è semplice. Poi dopo avremo delle registrazioni, insomma, anche dal vivo, perché in realtà ho ritrovato tutti dei live, perché poi loro fanno un sacco di volte, andranno un sacco di volte a Sanremo, quindi ci sono un sacco di
ma l'ispirazione comunque rimangono i Bee Gees, tutti quei praticamente i complessi americani con
esatto, perché Angelo e Franco facevano inizialmente parte dei Jets. Poi per una serie di vicissitudini, insomma, lasciano il gruppo e insomma si ritrovano con Angela Brambati, che anche lei faceva parte dei preistorici e che veniva detta un po' la Rita Pavone genovese. Insomma, alla fine, per una serie di vicissitudini e di scioglimenti vari di gruppi, si ritrovano in questo quartetto e decidono di iniziare. E anche qui all'inizio non erano partiti col nome Ricchi e Poveri, e fu, diciamo, Fabrizio De André a notarli, a trovare il loro comunque qualcosa di buono, insomma, che poteva emergere. Ma in realtà è Franco Califano poi che se li prende sotto braccio e, diciamo, si occupa dei vestiti, di ospitarli, pagare gli alberghi, eccetera, perché probabilmente poi non aveva neanche le capacità economiche, insomma, di riuscire a fare successo, nel senso. E infatti poi da qui loro dicono sempre nelle interviste che il nome Ricchi e Poveri viene da una battuta di Califano, che gli dice: voi siete ricchi di idee ma poveri di tasca, e quindi da lì nasce, si tengono poi questo nome, che sinceramente io non so se effettivamente...
Beh, però ci posso credere che l'ha detta Califano.
Sì, no.
Quelle cose così.
Sì, dette così da Califano.
È andata così e quindi ormai te l'ha detto.
Esatto, ormai
chi devi essere.
Esatto.
Deciso.
Invece, tipo, Califano come se fosse il grande maestro.
No, voi siete ricchi, poveri, chiuso.
Fantastico. e quindi niente, debuttano al Cantagiro, però la prima volta, insomma, in cui si conoscono effettivamente nel 1970 è Sanremo, che poi ne faranno tantissimi, con la canzone La prima cosa bella, che era di Nicola Di Bari. Infatti poi si esibirono insieme a lui, e credo che all'epoca il Festival di Sanremo non avesse il format che ha oggi. Col fatto che sono molto, poi con gli inediti sono molto tassativi, non si possono mandare in radio prima che sia uscito Sanremo. Credo che all'epoca funzionasse anche un po' diverso, perché La prima cosa bella effettivamente è di Nicola Di Bari, come la conosciamo, insomma, e quindi diventa il successo. E a questo punto, visto che abbiamo parlato di questo brano, io direi di farlo ascoltare e poi di continuare a parlare di Ricchi e Poveri.
Preso la chitarra e suoni per me il tempo di imparare, non l'hai e non sai suonare, ma suoni per me.
La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, la colpa sei tu. Questa voce mi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore, profumi anche tu. Non so più cantare, la colpa sei tu. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più.
Nel 1971 prendono di nuovo parte a Festival di Sanremo e si classificano secondi con Che Sarà, che è, diciamo, il brano che tutti conosciamo tra i brani, insomma, dei Ricchi e Poveri, tutti quanti, insomma, in Italia è diventato un pezzo, un cavallo di battaglia.
Jimmy Fontana, in realtà, no? L'originale. Ah. Che Sarà è un brano, scusa questa piccola parentesi, ma credo sia divertente, Che Sarà un brano dedicato a Macerata, poi. Ma... paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio abbandonato, la noia, l'abbandono sono la tua malattia.
Cioè, Jacopo, ti rendi conto? Ogni puntata scappa fuori Macerata, cioè, a questo punto dobbiamo faremo una puntata live da Macerata.
Però Che Sarà è proprio, sì, è questo Jimmy Fontana, poi ripreso dai Ricchi e Poveri, che ne fanno una hit incredibile.
Incredibile. Allora, a questo punto, visto che si parla di hit incredibili, ABBA, certo, e Ricchi e Poveri, che cos'è che effettivamente accomuna questi due gruppi?
La diciamo brutale.
Brutale.
I milioni di copie vendute, a mio avviso.
E quando l'ho letto, questa cosa mi ha stupito, perché io pensavo, sì, vabbè, Ricchi e Poveri, e invece no, hanno venduto milioni e milioni di copie.
Ricchi e Poveri hanno venduto 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo, e sono la seconda band che ha venduto di più nella storia della musica italiana. I primi sono i Pooh,
esatto.
Però dopo ci stanno i Ricchi e Poveri, e invece d'altra parte gli ABBA sono la band che ha venduto di più nella storia della musica svedese, chiaramente.
Certo.
Okay? E quindi, ecco, sono le due perle da un punto di vista discografico di due culture musicali, di due piccole bolle.
Esatto, certo, no, perché si pensa magari che possono essere un gruppo un po' di...
commerciale?
Sì, seconda scelta, forse in Italia sicuramente non facevano testi, come dire, testi
impegnati
esatto, come poteva, prima parlavamo di André, ecco, sicuramente c'erano anche altre, un altro panorama, nella musica leggera, ecco, possono essere presi come un gruppo.
Giustamente, però ecco, la parola che prima ci dicevamo, cioè quella del kitsch, mm-hmm, come elemento, in questo caso c'è anche per i ricchi e poveri, nel senso che loro non hanno mai nascosto la loro origine,
no,
cioè
chiaro,
che era quella commerciale,
chiaro,
in fin dei conti, cioè, c'è una certa dignità in un certo senso, ok? Quindi vanno anche abbastanza stimati, loro facevano musica per intrattenimento, mm-hmm, e per rendere le persone felici di poter ascoltare quella musica e per poter vendere qualcosa.
Sì.
Cioè, onestà, forse dopo sì, beh, dopo dagli anni 90 in, mm-hmm, poi,
ecco,
con tutte le reunion e tutto il,
esatto,
resto, da kitsch diventeranno forse un po' più trash,
esatto,
cioè proprio un altro tipo di musica.
Però, però ci sta, se...
però ci sta.
Esatto. E quindi da qui hanno, diciamo, dal 72 in poi fanno anche diverse cose, per esempio diventano testimoni della Fiesta Snack, e poi si occupano anche di brani per bambini, insomma, vengono chiamati per diversi spettacoli TV, occupano a 360 gradi il panorama televisivo italiano. Nel 1977 il gruppo decide di omaggiare la Liguria, in particolare la città di Genova, incidendo dei singoli in dialetto genovese, appunto, tra questi Ma se che penso, che vorrei far ascoltare. Allora tu dici, ma perché fai ascoltare questi brani che nessuno ha mai sentito, dei ricchi e poveri?
Perché gli altri hanno venuto tantissimo,
esatto,
e li conoscete già.
Esatto, noi facciamo sentire dei brani che nessuno si aspetta, soprattutto io non mi aspettavo questo brano in genovese, e quindi ve lo beccate.
Volea partiu senza una palanca, le asa 30 anni e fosse anche de ciù. Ui a mi geppe metti l'inta banca, pe poi se ne un buongiorno torna in giù. Pe fase a palasina io giardinetto,
uram picante qua cantine o vino.
Na branda da caiarbui a isoleto,
pela que nasce, nasce e mati.
Ma o figlio, o che diceva, no che pensa, a sena, cose ti che turni a fa.
Dream.
se ci penso allora vedo il mare, vedo i miei monti, la piazza dell'Annunziata e il bar dove mi ritrovavo sempre con gli amici. Ah, o Juan, o Beppe, o Rebolin, quelli belli Gutin de Barbera. Rivedo la mia casetta barbicata sugli scogli e sento frangere il mare. E allora devo ancora ritornare a casa mia.
Nel 1978, come tu saprai benissimo Jacopo, rappresentano l'Italia all'Euro Festival di Parigi. E quindi questo fa capire anche il successo comunque che avevano all'epoca. E siamo arrivati agli anni 80, in particolare l'81, quando Marina Occhiena lascia Ricchi e Poveri, dopo un'accesa lite con il gruppo e in particolare con Angela, ed eccoci arrivati al backstage, dovuta al fatto che Marina aveva avuto durante l'anno precedente una relazione con il compagno della Brambati.
Quindi un triangolo.
Esatto, un triangolo amoroso. In realtà poi la vicenda non è stata mai del tutto spiegata e si pensa che già dagli anni 80 Marina volesse lasciare il gruppo. Poi e loro sono stati presi a Sanremo e quindi quando lei aveva
deciso di incidere, sì, sarà perché ti amo.
Esatto, avevano deciso di incidere sarà perché ti amo, quindi quando poi sono stati presi al festival Marina voleva ritornare a duettare perché ci aveva messo in mezzo anche un avvocato, cioè proprio una cosa abbastanza importante, perché poi diceva che in realtà quando avevano fatto il provino per Sanremo lei ancora era nel gruppo, quindi c'è stato tutto un addirittura hanno fatto una sorta di un'azione legale, poi hanno dovuto fare
una commissione
per decidere se far entrare Marina oppure no. Insomma, sta di fatto che alla fine avevano accettato anche di far partecipare Marina all'interno del gruppo e gli avevano dato questo foglio per fare la prova prima dell'esibizione e per far capire, lei diceva che non sapeva la canzone che stavano cantando, insomma non la conosceva, invece lei diceva che la conosceva perché appunto quando avevano fatto i provini per Sanremo lei ancora era all'interno e poi pretendeva che il nome non si chiamasse più Ricchi e Poveri perché lei non c'era più, effettivamente il quartetto non poteva, cioè il trio non poteva andare avanti con lo stesso nome del quartetto e quindi tutta una serie di cose. Alla fine però cede, lei decide di non esibirsi, si guarda Sanremo comodamente seduta nelle prime file dell'Ariston e finisce così diciamo la storia dei Ricchi Poveri in quattro per come poi interessa a noi questa sera.
Enorme tristezza da un certo punto di vista perché si chiamavano Ricchi e Poveri e finiscono come Angela Brambati, Franco Gatti, Angelo.
Sì, Poveri. Esatto.
Cioè, così.
Fine. Esatto, bella, ma in realtà finita. Anche adesso che vanno in duo si chiamano ancora Ricchi e Poveri, l'ultima esibizione.
È vero, dopo avranno risolto le questioni
sì,
legali, poi hanno capito che il brand è il brand.
Peraltro l'ultima esibizione di Sanremo
sì,
del 2020.
Fra cui lei sinceramente fa veramente paura, cari ascoltatori, ma in un certo senso no, mi incute un certo timore, diciamo, quando la vedo e quando parla, cioè c'ha una presenza scenica piuttosto creepy. Possiamo dirlo questo
sì, ma anche veramente anche negli anni 70 aveva questa frangetta tagliata cortissima che era invece l'altra un po' più morbida. Ma comunque sta di fatto che si sfaldano per motivazioni amorose, che è la stessa fine che fanno in realtà gli ABBA, anche se non si dice, non lo so. Comunque per condensare diciamo la fine di questo gruppo è questo, perché entrambe le coppie poi divorziano. Quindi ritorniamo agli ABBA e tra il 1981 e 82, anche qui un parallelismo molto forte perché i Ricchi e Poveri si sfaldano nell'81, loro quindi siamo
gli
lì
ABBA allo stesso modo È un destino.
Esatto, l'universo parallelo dove i ricchi e i poveri sono gli ABBA. E, sta di fatto che si spaldano per questo motivo, per delle separazioni, insomma, per dei divorzi, ma in realtà non solo, perché... diciamo, entrambe le coppie volevano fare cose diverse, che è un po' alla fine di cui parlavamo, insomma, anche quando abbiamo parlato dei Beatles, insomma, un po' alle fini dei vari gruppi, quando attraversano il successo, poi a un certo punto si vuole fare altro e non
è
tutti
finito
sono...
un'epoca,
sì,
dopo dieci
esatto,
anni,
dopo dieci anni, basta. Esatto, si vuole fare altro e ci si separa così in modo molto, molto naturale. E, le componenti femminili volevano seguire, insomma, una vita artistica personale, e invece Ben e Bjorn volevano lavorare nei musical, quindi, insomma, carriere diverse. E a questo proposito io ti vorrei parlare di una cosa fantastica che ho trovato questa settimana mentre spulciavo su internet informazioni sugli ABBA, e ho trovato questo articolo dal titolo "Il museo degli ABBA è la cosa più inquietante del mondo". Perché, per chi non lo sa, a Stoccolma c'è un museo dedicato a questo gruppo. E c'è di tutto, un museo grandissimo, pieno anche di ciaffistica varia, insomma, tutte cose che riguardano ovviamente il gruppo, la storia del gruppo, eccetera. E c'è una parte fantastica che mi ha fatto sbellicare. Dice: grazie al museo degli ABBA ora so un botto di stronzate a caso sugli ABBA. So che il loro primo nome doveva essere Bjorn e Benny, Angeta e Eddie Fried, e che nei primi anni non riuscivano a capire perché non piacessero a nessuno, e poi capirono finalmente che il loro nome faceva schifo, ed è un po' quello che avevamo detto inizialmente, solo che il manager appunto si è accorto e quindi gli ha dato questo nome. Poi Bjorn e Benny scrissero le più grandi hit degli ABBA al tavolo da cucina, perché il museo degli ABBA contiene una riproduzione esatta della cucina dove composero Waterloo.
Che qualità!
Cioè, che tresciata!
Vabbè, Svezia, dai!
Poi non solo, mamma mia, ed è Sin Queen. So che gli ABBA furono dei pionieri nel campo nascente della produzione di video musicali, e che la loro firma era dimostrare varie combinazioni del viso di ogni membro sullo schermo, questa cosa psichedelica, sì, certo. Esatto.
In stile Woodstock, registrazioni di Woodstock.
Esatto. E so che l'elicottero sulla copertina di Arrival è estremamente piccolo perché qualcuno è riuscito a farlo entrare in una stanza del museo degli ABBA, quindi in questo museo ci si può trovare anche questo fantastico elicottero. Ovviamente si parla del successo che hanno fatto, insomma, dice a un certo punto che c'era una cura maniacale per i dettagli, perché prima dice vabbè, non ci possiamo soffermare troppo sui brani, però qui dice avevano una cura maniacale, SOS fu scritta in re minore, per esempio, c'è questa cosa. Non so perché viene detto.
Ok,
non so perché viene detto.
No, bisogna dire questa cosa.
Di.
No, cioè,
no.
I brani sono curati. Non, dicevo che il fenomeno ABBA, almeno per l'idea di backstage, va inteso più come fenomeno di spettacolo, fra virgolette, no? Perché come primo impatto, è la cosa più importante da dire per gli ABBA.
Certo.
Però questo non vuol dire che non abbiano scritto delle canzoni geniali. Cioè, nel senso, provateci voi a scrivere tutte quelle hit pop così perfette che in fondo uno non gli dovrebbe togliere, cioè non c'è niente da togliergli. Funzionano tutte perfettamente, dall'inizio alla fine ti fanno ballare, divertire, rilassare, insomma, tutto quello che si può chiedere a una canzone pop c'è negli ABBA. Quindi sì, la musica era curata e è curata, e infatti si sente ancora oggi, perché è una musica che è sì invecchiata, perché è chiaro che le nuove generazioni non l'ascoltano più, ok? Però è anche vero che se la facciamo ascoltare alcune di queste nuove generazioni, fra virgolette, queste non dicono ah, ma questa è solo roba vecchia che mi fa schifo, magari sentono un ritornello e iniziano a almeno ascoltarlo.
Ecco. No, certo, chiaro, no, questo
effetto
sicuramente.
ABBA e poi, è importante.
Esatto, sfido chiunque a non conoscere almeno due note di un brano, insomma, sì. Si riconoscono subito i brani degli ABBA. Poi,
basti pensare anche alla rivoluzione, no? Che fece Madonna ormai, quant'era? Sì. 15 anni fa, quando riprese il brano di ABBA e ne riprese il riff sostanzialmente, sì. E lo fece diventare un'altra cosa. È perché la musica di ABBA funziona, ok? È trascinante, ti porta sulla pista a ballo, come diceva Madonna appunto nel brano.
Esatto. E, il museo degli ABBA è stato allestito con in contributo significativo della band stessa e ovviamente ci sono alcune omissioni. Per esempio menziona soltanto così en passant il divorzio di Agneta e Björn e di Andy Frid e Benny, che furono sostanzialmente, anche in questo articolo insomma sottolinea, furono sostanzialmente la fine della band. E nonostante questo, comunque, diciamo, questo, se capita di girare per Stoccolma, è sicuramente un luogo in cui andare, perché è veramente pieno di tutto quello che riguarda la storia e il successo degli ABBA.
Secondo me potrebbe anche essere un po' interessante per capire come sono funzionati gli anni 70 e gli anni 80 in Svezia, che in qualche modo, a meno che non siete degli esperti in sociologia o antropologia, che conoscete ciò che succede in Svezia, non mi sembra, no? Abbastanza frequente sapere quello che succede lì. Quindi andate lì e vedete, oh, negli anni 70-80 c'erano gli ABBA e si viveva così. Potrebbe essere bello.
Sì.
Almeno per vedere anche come era fatta una cucina in Svezia.
Allora, la doppia raccolta dei single The First Ten Years, che nella copertina vede brindare i quattro membri, diciamo, chiude la loro carriera insieme, insomma rappresenta un po' l'ultimo saluto della band. E a ulteriore riprova fece seguito poi un 45 giri della loro Thank You for the Music, che poi avrebbe poi fatto insomma strage nelle classifiche. E quindi l'ultima esibizione pubblica degli ABBA l'abbiamo nel 1982, per la precisione l'11 dicembre, che diciamo sancisce un po' la data dello scioglimento. Poi quindi si può dire che The Visitors poi rimane l'ultimo album della formazione della formazione degli ABBA. Poi in realtà, a proposito di reunion, non solo dei ricchi e poveri, ma ci saranno reunion anche degli ABBA. Infatti esce Voyage nel 2021, che non ho ascoltato ovviamente, ma del resto ce li vogliamo ricordare così. Quindi a questo punto io manderei l'ultimo brano, che è Thank You for the Music. Quindi Thank You for the Music, Thank You for the ABBA. noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre alle 20 su Radio Fab, e vi porteremo delle chicche, perché ci avviciniamo a Natale, Jacopo.
Esattamente,
grandi
chicche di Natale.
Grandi chicche di Natale.
Quale sarà il nostro backstage per la settimana prossima, Sara?
Lo dobbiamo dire, dai.
Eh sì, dai, è il caso di anticipare qualcosa.
Allora,
l'idea è quella di studiarci un po' di gente che ha scritto canzoni di Natale, ma che non è assolutamente famosa per quello.
Esatto.
E quindi ve le portiamo, ve le tiriamo fuori.
Quindi musica da centro commerciale per le prossime tre puntate.
No. Cioè, abbiamo già dei nomi delle
chicche.
Sì,
a voglia, noi siamo preparatissimi. E ci vediamo martedì prossimo, buon ascolto.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. again to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I wanna see.